Megneti, io lo sapevo che le persone che ci ascoltano l'avrebbero capito.
Capito cosa?
Quella cosa che tu non dicevi, no, ma non mettiamo questa sigla perché poi figurati se lo riconoscono. E invece...
È successo, invece ci hanno preso.
Ci hanno preso. In tante hanno individuato la sigla di Un medico tra gli orsi, gloriosa serie televisiva degli anni 90 che ha lietato la nostra infanzia, perlomeno la mia giovinezza.
Ma io non ero ancora nato,
sì,
Mautino.
Ti piacerebbe, Megneti, ti piacerebbe. Comunque, serie televisiva che racconta la storia di questo medico di New York spedito in un paesino in Alaska. Ovviamente lui all'inizio non vuole, poi man mano insomma si adegua e c'erano un sacco di orsi e di alci, mi ricordo tante alci.
Ne avevamo parlato nella scorsa puntata di Ci vuole una scienza, che era in parte dedicata agli orsi grolari, e potete andarla a recuperare se non l'avete ancora sentita, anche se vi abbiamo spoilerato la risposta. Intanto però, Mautino, c'è una puntata da fare.
Sì, oggi parliamo di fentanyl in Italia, di modi creativi per parlare con i capodogli e di camion alieni. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megneti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Lo scorso 12 marzo il governo ha annunciato un piano nazionale contro l'uso improprio del fentanyl, che è un medicinale a base di oppioidi, e l'obiettivo di questo piano è di agire in anticipo per evitare che anche nel nostro paese si diffonda l'epidemia da dipendenza proprio da fentanyl che dilaga negli Stati Uniti.
Il governo ha specificato che non siamo in una condizione di emergenza, ma ci sono dei segnali di un interessamento da parte dell''ndrangheta che starebbe, stando alle parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, testando il mercato per verificarne la convenienza. Il sottosegretario ha poi dato buona parte della colpa della diffusione del fentanyl ai rapper, però visto che insomma la storia di questa sostanza e della sua diffusione soprattutto negli Stati Uniti ha abbastanza dell'incredibile, proviamo a ricostruirla insieme per poi tornare verso il fondo a che cosa ha detto il nostro governo. Quando si parla di droghe, in particolare di alcune droghe come per esempio l'eroina, l'immaginario va subito agli spacciatori e a questa droga che viene assunta per via endovenosa attraverso l'uso di siringhe. Molti di noi hanno delle esperienze anche dirette, soprattutto in passato, di siringhe abbandonate nei parchi oppure sui marciapiedi. Il fentanyl è tutta un'altra storia, pur dando una dipendenza che possiamo considerare paragonabile a quella dell'eroina e che spesso poi porta proprio all'uso dell'eroina stessa.
Allora, diciamo subito che parliamo di un farmaco analgesico, cioè che riduce il dolore. Fu sintetizzato per la prima volta negli anni 60 e la sua azione è simile a quella della morfina, anche se è molto più efficace e agisce anche più rapidamente. Fa parte della famiglia degli oppioidi, cioè le versioni sintetiche degli oppiacei, che sono invece estratti dalle piante, come la morfina appunto, che viene estratta dal papavero officinale. E fino alla sua invenzione il fentanyl si usa in ambito ospedaliero per anestetizzare i pazienti prima per esempio di essere sottoposti a delle operazioni chirurgiche, e viene poi anche prescritto per i casi più gravi di dolore cronico. Ha diverse formulazioni questo farmaco, esiste quella che deve essere somministrata per via endovenosa, però ci sono anche formulazioni più semplici da gestire e maneggiare, come il cerotto transdermico, oppure delle pasticche e ancora delle compresse. E questa facilità di assunzione, unita alla sua poi alta efficacia, ha contribuito a creare il disastro che vediamo oggi.
Proviamo a dare delle dimensioni di questo disastro. Francesco Costa, il vice direttore del Post ed esperto di cose statunitensi, ha scritto nel suo libro Questa è l'America, che era uscito nel 2020 per Mondadori, che dal 1999 al 2018 quasi 800.000 persone negli Stati Uniti sono morte per overdose, la grandissima parte proprio per overdose da oppiacei e oppioidi. Soltanto nel 2017 i morti sono stati 70.237, e Costa dice: un numero che ha superato il numero massimo mai registrato di morti per arma da fuoco in un solo anno, oppure che ha superato il numero mai registrato di morti per HIV in un solo anno, e ancora il numero massimo mai registrato di morti in incidenti stradali in un solo anno. Nel 2021, leggiamo dal sito del Centers for Disease Control statunitense, il cosiddetto CDC, questo record abbastanza triste è stato battuto, facendo salire la stima della conta dei decessi a più di 100.000, ed è un numero che sembra essere ancora cresciuto negli anni successivi. A queste morti ovviamente si sommano poi le decine di migliaia di persone che non sono morte ma che vivono in una condizione di dipendenza, e poi accanto a queste, continua Costa, ce ne sono milioni di altre, genitori, madri, figli, mogli, nonni, zii, amici, nipoti e colleghi, la cui vita è deragliata a causa della tossicodipendenza dei loro cari.
E allora vediamo un po' con la storia di questo farmaco e in generale anche il problema degli oppioidi. Tutto è partito negli anni 90 quando si era realizzata la classica tempesta perfetta. C'era stato un aumento della sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti del dolore cronico, che interessa davvero tantissime persone. All'epoca solo negli Stati Uniti si stimava che fossero almeno 100 milioni. E sono persone che hanno un dolore cronico perché magari hanno subito delle operazioni oppure hanno avuto degli incidenti o magari sono sottoposte a trattamenti per malattie complesse e quindi convivono con un dolore che era e per certi versi è ancora molto poco compreso e anche gestito poi anche a livello sanitario. Contemporaneamente erano arrivate alcune aziende farmaceutiche che avevano messo a punto medicinali per il trattamento del dolore cronico, promossi con delle campagne pubblicitarie che ne magnificavano i risultati e minimizzavano invece gli effetti collaterali. L'unione di queste cose aveva fatto sì che negli anni 90, in quella che viene definita la prima ondata dell'epidemia da dipendenza da oppioidi, il numero totale di prescrizioni passasse da 76 milioni a circa 116 milioni, rendendola la classe di farmaci più prescritta all'epoca negli Stati Uniti.
La storia più nota, raccontata anche in diversi film e serie TV, è quella della Purdue Pharma, la società farmaceutica della famiglia Sackler che, a metà degli anni 90, aveva introdotto sul mercato l'Oxycontin, un analgesico a base di ossicodone, un analogo del fentanyl.
Potrebbe dirmi quello che sa dell'Oxycontin?
A lei piacciono i film horror?
Dovrete convincere i medici a prendere sul serio il dolore.
L'Oxycontin è il farmaco con cui iniziare e continuare. Più prescrivi, più aiuti la gente.
È il brand a base di oppioidi numero uno di tutto il paese.
Quello che avete sentito è un pezzo del trailer di Painkiller, recente serie di Netflix che racconta proprio la storia dell'Oxycontin. Questo farmaco, così come gli altri medicinali a base di oppioidi, agisce, sì, come antidolorifico, provoca però anche uno stato di euforia e soprattutto provoca delle dipendenze. Significa quindi che se si smette di assumerlo, si sta peggio di come si stava prima di iniziare ad assumerlo.
E in quei primi anni Purdue Pharma aveva costruito una campagna capillare di informazione organizzando decine di conferenze promozionali in località strategiche negli Stati Uniti caratterizzate da attività lavorative di tipo molto fisico, quindi zone rurali, aree minerarie e così via, nelle quali il dolore cronico è molto diffuso, banalmente perché ci sono anche molti infortuni sul lavoro. E fin dal principio aveva rassicurato l'azienda, sia i medici sia i pazienti, che le formulazioni di Oxycontin fossero fatte in modo da liberare gradualmente la sostanza nell'organismo, così che gli effetti fossero diluiti nel tempo e che quindi il rischio di dipendenza fosse molto basso, inferiore all'1%.
Purtroppo le cose sono andate diversamente. Il rischio di dipendenza era in realtà molto più alto, complicato anche dal fatto che non c'era la percezione di stare assumendo una droga, per come la intendiamo comunemente. Era in fondo un medicinale prescritto regolarmente da un medico e quindi che male c'è se lo prendo? Che male c'è se ne prendo uno in più perché il dolore aumenta? Sono cose che facciamo regolarmente, no? Quelle di prendere i medicinali un po' così, con leggerezza. Qualche anno dopo la Purdue Pharma è poi finita a processo per questo tipo di approccio, pagando centinaia di milioni di dollari di multa per aver minimizzato i rischi legati all'assunzione di ossicodone, e poi aveva dovuto anche riformulare i propri medicinali per abbassare davvero il rischio di dipendenza. Su questo e su molti altri aspetti vi rimandiamo alla serie TV Painkiller, ma anche ad un'altra serie che si chiama Dope Sick, che era stata data qualche tempo fa su Disney Plus, nella quale emergono bene sia gli aspetti proprio di sviluppo di questi medicinali, ma anche le pressioni che la Purdue aveva fatto sulle autorità di controllo per far autorizzare determinate formulazioni dell'Oxycontin.
E proprio Purdue Pharma, in sostanza, insieme poi ad altre aziende farmaceutiche, aveva creato il problema. E ormai c'erano quindi tantissime persone dipendenti dagli oppioidi che si rivolgevano di volta in volta a fonti diverse. Alcuni, per esempio, provavano altri medicinali, come il fentanyl appunto, altri passavano all'eroina, che paradossalmente costa meno ed è più facile da comprare nel mercato nero rispetto magari a qualche farmaco. Prima dicevamo che l'OxyContin è stato protagonista della prima ondata dell'epidemia da dipendenza da oppioidi. Oggi siamo però già alla quarta ondata e il protagonista ormai da diverso tempo è appunto il fentanyl, che è il più potente fra gli oppioidi attualmente in commercio. Può essere utilizzato correttamente, come anche dicevo all'inizio, in ambito operatorio, postoperatorio o di gestione del dolore. Però è molto facile utilizzarlo male, con conseguenze che sono drammatiche, tanto che negli Stati Uniti spesso si parla di avvelenamento da fentanyl più che di overdose, proprio per la scarsa consapevolezza delle conseguenze di un'assunzione eccessiva o in certi casi addirittura inconsapevole.
Eh sì, infatti il fentanyl che circola illegalmente negli Stati Uniti viene solitamente prodotto in Cina, quindi poi spedito in Messico dove viene lavorato e confezionato per poi essere contrabbandato dai cartelli della droga e spesso anche tagliato con l'eroina o viceversa, quindi si taglia l'eroina con il fentanyl. Molte persone lo assumono quindi senza esserne coscienti, pensando che si tratti solo di eroina. Qui immaginatemi mentre faccio il gesto delle virgolette. Nei fatti però assumono una droga che è ancora più devastante dell'eroina. I governi che si sono succeduti negli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni hanno messo in atto delle azioni per cercare di contenere questa epidemia senza grandi successi, visti i numeri crescenti della diffusione e anche delle morti. Sono situazioni molto complesse, ormai anche molto radicate, che rendono difficile qualsiasi azione di contenimento. Le azioni si concentrano quindi più che altro sulla riduzione del danno, fornendo per esempio il naloxone, che è un farmaco che può essere utilizzato in caso di overdose, diciamo presa per tempo per bloccare l'effetto degli oppioidi, oppure istituendo delle cliniche nelle quali assumere in sicurezza, anche qui tra molte virgolette, gli oppioidi.
A essere molto carente invece, secondo il magazine di informazione medica Stat, il sistema di somministrazione di medicinali in grado di contrastare la dipendenza, come per esempio il metadone e la buprenorfina. La redazione di Stat ha condotto un'inchiesta davvero approfondita su questo argomento, della quale trovate le prime due puntate già disponibili sul sito. Ovviamente vi abbiamo lasciato i link in descrizione per arrivarci. È un approfondimento davvero interessante che, seppure con le dovute distanze, ricorda molto gli approcci messi in atto nel nostro paese anni fa per contrastare la diffusione della dipendenza da eroina e altre droghe che venivano definite all'epoca pesanti.
Arrivando al fondo e tornando poi a noi e alle misure annunciate dal governo italiano nel piano contro l'uso del fentanyl, ci sono alcuni elementi che può aver senso sottolineare. Noi non siamo gli Stati Uniti e per quanto molte cose nascano prima là per poi arrivare qua, è bene sottolineare che le condizioni di contorno sono molto diverse. Abbiamo sistemi di gestione della sanità molto diversi tra loro, sarebbe anche sbagliato pensare che l'epidemia di dipendenza da oppioidi si possa sviluppare con le stesse modalità anche qui da noi. Infatti, per quanto la cultura della gestione del dolore non sia ancora molto diffusa, è bene ricordare che ormai in molti ospedali esistono delle divisioni e anche dei gruppi specializzati in terapia del dolore, oppure si trovano a volte come terapia antalgica, che possono essere coinvolti nella gestione dei pazienti di altri reparti, però si possono anche contattare indipendentemente per essere seguiti all'interno delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi in caso di dolore cronico la cosa da fare è cercare se negli ospedali della propria zona c'è un gruppo specializzato in terapia del dolore e poi prenotare una visita seguendo le procedure classiche di prenotazione delle visite.
E se il contesto sanitario quindi è molto diverso rispetto agli Stati Uniti, dobbiamo anche dire che però è vero che le caratteristiche di questi prodotti li rendono particolarmente facili da utilizzare, forse anche più socialmente accettabili delle droghe classiche, e potrebbero attirare persone che hanno già altre dipendenze o che magari vogliono provare gli effetti stupefacenti sottostimando poi le conseguenze, per esempio, da dipendenza. E quindi l'azione del governo è probabilmente da leggere anche alla luce poi di questa preoccupazione, anche se lo ricordiamo per ora si è trattato di molti annunci. E infatti le misure di prevenzione che sono state annunciate in questo piano si concentreranno sul rafforzamento di monitoraggio e sul controllo della distribuzione e della somministrazione del fentanyl e dei suoi analoghi, così da evitarne almeno l'uso improprio. Saranno poi anche aumentate le misure di sicurezza nei luoghi dove viene conservato il farmaco per evitare i furti e, dice sempre il governo, verranno attivati corsi di formazione per il personale sanitario, sia per educare al riconoscimento dell'overdose da fentanyl, sia per insegnare poi a gestirne ovviamente gli effetti.
Tra le misure di contrasto indicate dal governo ci sono la messa a punto di procedure operative volte al contenimento del fenomeno, nel caso ovviamente si presentasse, ma anche la diffusione di campagne informative sui pericoli legati al consumo di questi medicinali. Ci permettiamo qui di dire che questa attività forse dovrebbe rientrare nelle pratiche di prevenzione più che in quelle di contrasto, e speriamo con la puntata di oggi di aver contribuito a farne un po'.
Oh, e adesso, cara Mautino, parliamo un po' del SETI.
No, dai, il SETI no, ne avevamo già parlato quella volta che avevamo fatto la puntata del telescopio di Arecibo, gli alieni, sì. Il progetto SETI, basta. Io avevo letto da scaletta che avremmo dovuto parlare di balene.
Infatti, vedi però che sei un po' prevenuta, non è SETI con la S, cioè quel progetto storico per la ricerca di messaggi alieni, ma SETI con la C, solo che, vabbè, l'ho detto all'inglese ovviamente.
Vabbè, quindi questo non lo mettiamo tra gli inizi più brillanti dei blocchi di Ci vuole una scienza, eh?
No, effettivamente no. Comunque SETI, però scritto C-E-T-I, sta per Cetacean Translation Initiative, e cioè iniziativa per la traduzione dei cetacei. E se vi sembra una cosa un po' strana, beh, possiamo dirvi che lo è, però è anche molto affascinante.
Il progetto è stato avviato nel 2020 e non si è fatto subito notare molto, visto che in quell'anno tutto il mondo aveva decisamente altro a cui pensare. L'idea è venuta a David Gruber, un biologo marino statunitense che, insomma, ha fatto un po' di tutto in ambito biologia marina, fino a quando si è appassionato del modo in cui comunicano i capodogli, che sono tra gli animali marini più grandi al mondo e che, da mammiferi, hanno in comune alcune cose con noi. Visto che emettono dei suoni molto particolari in acqua, Gruber si è chiesto se non fosse possibile interpretarli e magari un giorno riuscire a comunicare direttamente con loro.
Ecco, prima di arrivare alla parte più fantascientifica di questa storia, facciamo un breve ripasso. Allora, i capodogli sono cetacei odontoceti, possiedono cioè dei denti veri e propri invece dei fanoni, che sono le lamine presenti nella bocca di un altro ordine dei cetacei, i misticeti, che comprendono per esempio le megattere. Tra gli odontoceti, oltre ai capodogli, ci sono anche le orche e i delfini, per intenderci. Allora, i capodogli vivono in tutti gli oceani e gli individui più grandi possono superare i 20 metri di lunghezza e raggiungere una massa di 57 tonnellate, quindi sono belli grossi. Questi animali si nutrono soprattutto di pesci e calamari e sono famosi per i record di immersione, sia per quanto riguarda la profondità che riescono a raggiungere, superano spesso i 2000 metri di profondità, sia anche la capacità di rimanere sott'acqua per più di 2 ore, prima di riemergere per prendere fiato, col famoso sbuffo e tutto quanto.
Sono animali incredibili, sono anche molto belli, ma nei loro confronti non siamo stati particolarmente clementi, dandogli per lungo tempo la caccia. Venivano cacciati soprattutto per quello che comunemente chiamiamo olio di balena, che serve per produrre candele, sapone, olio per lampade e motori, senza dimenticare la produzione di cosmetici, come avevamo raccontato in un'altra puntata dedicata all'ambra grigia che trovate in descrizione di questo episodio. Oggi, grazie ad alcuni trattati internazionali, la situazione è migliorata per i capodogli, anche se continuano a essere classificati come specie vulnerabile.
È un capodoglio che, abbiamo visto, è bello grosso, ha anche un cervello che può arrivare a pesare 8 kg. Di conseguenza questi animali hanno il cervello più grande del mondo. Questo però non significa che abbiano necessariamente un'intelligenza spiccatissima, perché ormai sappiamo da tempo che l'intelligenza non è direttamente proporzionale alle dimensioni del cervello. Però sulla base di numerosi studi sul loro comportamento, insomma, si ritiene che i capodogli siano piuttosto intelligenti e vivano in gruppi anche socialmente complessi.
I capodogli di solito vivono in gruppi molto stabili di una decina di individui, ma talvolta si incontrano e si uniscono temporaneamente a gruppi più grandi che possono comprendere anche centinaia di individui. Questi grupponi sono dei veri e propri clan di animali che sono imparentati tra loro, con famiglie allargate che possono raggiungere i 10.000 membri. Non si trovano ovviamente mai tutti insieme, quindi può accadere che un capodoglio trascorra tutta la propria vita entrando in contatto con un gruppo ristretto di parenti, insomma un po' come avviene con chi ha molti familiari emigrati magari nelle Americhe, magari un secolo fa.
Ecco, diciamo senza la parte delle telefonate imbarazzanti.
Il famoso zio d'America capodoglio.
Esatto. E a proposito di comunicazione, i capodogli comunicano tra loro emettendo suoni a impulsi che vengono chiamati click e che suonano più o meno così. Beh, Motino, sono anche suoni rilassanti, tutto sommato, no?
Chissà che cosa si sono detti.
Ecco, appunto, tra l'altro, se le condizioni del mare lo consentono, questi click possono essere percepiti fino a 10 km di distanza e le vocalizzazioni stesse durano molti minuti. Dobbiamo anche dire che queste sequenze di click si concludono di solito con una serie di impulsi irregolari che viene messa più volte e che viene definita coda. Questa parte delle vocalizzazioni è importante per i singoli gruppi perché, a quanto sembra, è specifica del modo di comunicare dei capodogli che fanno parte di un determinato gruppo. In pratica è come se fosse una specie di dialetto, distinguibile quindi dai dialetti di altri gruppi di capodogli.
E qui ritroviamo David Gruber e il Project SETI. L'idea del progetto è di registrare la maggior quantità possibile di vocalizzazioni dei capodogli, raccogliendo anche informazioni sul momento in cui sono stati emessi quei suoni, e poi di dare in pasto tutti questi dati a un sistema di intelligenza artificiale. Invece di tradurre un testo dall'inglese all'italiano oppure in qualsiasi altra lingua, come fanno già alcune intelligenze artificiali, questo SETI vorrebbe produrre un sistema per tradurre dal capodogliese, potremmo dirlo, all'inglese. Detta più semplicemente, Gruber vuole un sistema per tradurre le vocalizzazioni dei capodogli in parole.
E per farlo SETI ha finora raccolto finanziamenti per 33 milioni di dollari e ha avviato varie collaborazioni con università e centri di ricerca. La prima fase del progetto consiste nel registrare le vocalizzazioni con dei microfoni particolari da utilizzare in mare, utilizzare poi anche dei droni e dei robot sottomarini per osservare che cosa fanno i capodogli quando emettono quei suoni e altri sistemi di osservazione. Il progetto per ora si è concentrato in una grande porzione di mare in Dominica, che è uno stato insulare dei Caraibi, però SETI confida di poter estendere la raccolta dei dati anche altrove.
Per allenare questo sistema di intelligenza artificiale saranno necessari milioni di registrazioni diverse in modo da far emergere le piccole differenze tra un dialetto e l'altro di questi capodogli. E infatti anche attraverso le differenze che poi questi modelli di apprendimento automatico riescono a cogliere alcuni andamenti, ricostruendo poi il modo in cui funziona una lingua. Negli ultimi anni alcuni sistemi di intelligenza artificiale hanno mostrato di poter ricostruire una lingua partendo da poche frasi, e per questo gruppi di ricerca di questo SETI confidano che si possa fare altrettanto con le vocalizzazioni dei capodogli.
Allora, qua dobbiamo dirvelo, a sentirlo raccontare sembra un progetto veramente folle.
Sì.
Però se dovesse funzionare ci metterebbe davanti anche a questioni filosofiche, etiche e morali difficili poi da risolvere, perché una volta risolto il modo di come comunicare, dovremmo decidere che cosa comunicare, no?
Mi viene in mente il racconto Storia della tua vita, da cui poi fu tratto il film Arrival di qualche anno fa, che io ho visto.
Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi.
Dottoressa Banks, sono il colonnello G.T. Weber. Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni. Ha una cosa che deve tradurre per me.
Questi sono...
Nel racconto e poi nel film la questione centrale non era tanto il fatto che gli alieni esistessero e fossero arrivati sulla Terra.
Che comunque...
La questione centrale era trovare un modo per capirsi e provare poi a dirsi qualcosa.
In un certo senso per noi terricoli i capodogli sono un po' una specie aliena, poi se ci pensate, no? Però vabbè, non spingiamoci troppo oltre.
No, infatti. Vi segnaliamo però un bell'articolo scritto da Ross Anderson sulla rivista Atlantic, che si è posto proprio questo problema, provando a immaginare come potrebbe essere il nostro primo contatto verbale, se possiamo dirlo così, con i capodogli. Che cosa gli dovremmo dire? E ci sarebbero dei rischi? Anderson ha provato a chiederlo a dei biologi marini, paleontologi, linguisti, filosofi ed esperti di diritti degli animali.
E in diversi gli hanno detto che forse come prima cosa dovremmo dire ai capodogli la parola più difficile da dire, per citare una canzone, e cioè scusateci. Scusateci per aver sterminato le loro popolazioni rompendo per sempre legami di parentela che duravano da migliaia di anni. Dovremmo poi provare a chiedergli se ci sia qualcosa che possiamo fare per loro, magari per migliorare le loro condizioni. Si discute, per esempio, da tanto tempo, e questo è un aspetto un po' più scientifico, se il traffico navale molto intenso in alcune parti del mondo possa disturbare il modo in cui questi animali comunicano, visto che utilizzano proprio delle vocalizzazioni che viaggiano nell'acqua, causando anche in questo caso poi gravi danni alla loro capacità di orientamento e di sopravvivenza. L'impatto del traffico marino è difficile da stimare, potremmo quindi chiederlo direttamente a loro in questa ipotesi che abbiamo fatto, anche se a fare un pochino di più gli scettici è forse probabile che lo scopriremo per conto nostro nei prossimi anni con altri tipi di ricerche.
L'articolo di Andersen è molto affascinante perché si chiede anche un'altra cosa, e cioè se non ci sia il rischio che le intelligenze artificiali sbaglino e quindi capiscano click per clack, potremmo dire, e che quindi ci facciano dire ai capodogli delle cose diverse da quelle che gli vorremmo dire. Se invece di dirgli scusa gli dicessimo l'esatto contrario, oppure comunicassimo comunque un atteggiamento ostile, quale potrebbe essere la loro reazione? E come faremmo comunque a comunicare in modo credibile con un dispositivo in acqua, considerando che questi animali sono molto fisici, sono anche abituati a comunicare tra individui con una stazza molto grande?
E forse la risposta più interessante ad Andersen su cosa dire ai capodogli l'ha data il biologo marino Al Whitehead, che ha detto: io non gli direi niente, sono sempre stato contrario a parlarci. Ovviamente non è che Whitehead sia un tipo asociale, però questa opinione è condivisa tra diversi ricercatori e ricercatrici, perché il rischio di interferire con la vita di questi animali sarebbe molto alto, e in passato direi che abbiamo interferito già a sufficienza. Sarebbe comunque molto interessante se Seti riuscisse perlomeno a comprendere alcune delle vocalizzazioni dei capodogli. Potremmo capire come comunicano fra loro e che cosa si dicono, in modo da ricostruire meglio le dinamiche che avvengono poi nei loro gruppi e quelle nei loro gruppi allargati. Il progetto potrebbe anche portare a nuove possibilità di analisi e ricostruzione della comunicazione tra specie di animali diverse, anche in questi casi con grandi implicazioni etiche e morali, se riuscissimo a comprendere che cosa si dicono.
Non tutti i versi emessi dagli animali sono comunque uguali, i livelli di complessità variano moltissimo e si va da richiami semplici e ripetuti come quelli prodotti da molti uccelli a delle vocalizzazioni più complesse ed elaborate che suggeriscono l'esistenza di forme di comunicazione articolate. Aggiungiamoci anche che, come diciamo spesso quando ci occupiamo di cose legate ad animali, ad altri animali o a piante, dobbiamo sempre stare attenti a non proiettare comportamenti e cose legate alla nostra specie su altre specie, quindi non antropomorfizziamo troppo i capodogli.
Eh no, decisamente, detto che comunque nel progetto di Seti almeno i punti di partenza sono molto scientifici, però come avrete anche intuito dai tanti condizionali che abbiamo usato in questo blocco, i risultati dell'iniziativa sono molto incerti, ancora tutti da vedere o meglio da sentire. Ogni tanto comunque, a prescindere da questo, è interessante provare a immaginare quali potrebbero essere le implicazioni di una determinata scoperta, non solo per l'oggetto di quella scoperta in sé, però in tutto sommato anche per noi. In fin dei conti anche questo è un modo per scoprire qualcosa di più su come siamo fatti, vediamo e poi percepiamo il mondo.
Va bene Megnetti, all'inizio del blocco precedente sono stata un pochino severa con la storia del Seti e degli alieni.
Ah, meno male. Comunque non serve che ti scusi, cioè può capitare.
No, 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 magari... non ci penso nemmeno a scusarmi.
Ah, ecco, capito, va bene.
Però ho visto un titolo di un articolo su un'agenzia stampa italiana che mi ha divertita ma anche incuriosita, e magari puoi aiutarci tu a capire che roba è.
Vabbè, dai, sentiamo.
Allora, il titolo dice: svelata la fonte delle onde sonore aliene del 2014. Era un camion.
Beh, devo dire che per una volta il titolo è bello e anche abbastanza onesto.
Ok, adesso però capiamo che cosa c'entra il camion con gli alieni.
Vabbè, allora cerco di farla breve
sì,
questa.
Vabbè, certo.
Allora, all'inizio del 2014 una meteora entra nell'atmosfera e produce il classico bang di un corpo che entra ad alta velocità nel nostro pianeta e finisce poi al largo di Papua Nuova Guinea nell'Oceano Pacifico. E a volte l'onda d'urto prodotta da questi eventi può essere registrata dai sismometri, cioè i sistemi che usiamo solitamente per registrare e misurare i terremoti. E fin qua, niente di così particolare. Qualche anno dopo questo evento, però, Avi Loeb, che è un rispettato astrofisico dell'Università di Harvard, che però ultimamente possiamo dire è partito un pochino per la tangente, cioè vede sempre gli alieni dappertutto, dice di avere ricostruito il punto d'impatto utilizzando i dati di un sismografo e quindi di avere recuperato dal fondale marino a largo di Papua Nuova Guinea del materiale che potrebbe avere origine extraterrestre, secondo le sue dichiarazioni.
E qui noi dobbiamo dire che affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie, e quindi questo Loeb ce l'aveva.
Possiamo dire non tanto, visto che Benjamin Fernando, che invece è un sismologo della Johns Hopkins University, ha analizzato i dati del sismometro in questione e ha concluso che gli alieni non c'entrano niente, ma non c'entra nemmeno la meteora.
Sento che il camion arriva qui.
Esatto, perché analizzando quei dati, Fernando si è accorto che c'erano diverse altre rilevazioni di onde sismiche simili a quelle trovate da Loeb, ma in altri periodi. E visto che è improbabile che fossero tutti causati da meteore, perché ce ne saremmo accorti, Fernando ha studiato la situazione e ha scoperto col suo gruppo di ricerca che quel sismografo era collocato su una strada secondaria che portava a un ospedale di Papua Nuova Guinea. Quindi in sostanza il camion è passato e ha causato un movimento del terreno che è stato registrato dal sismometro.
Quindi nessuna invasione aliena, nemmeno questa volta, purtroppo per qualcuno.
Esatto, però Fernando, che ha presentato di recente i risultati della sua ricerca, ha fatto intendere a Loeb che dovrebbe essere un filino più cauto nelle sue dichiarazioni. Infatti a un giornalista del New York Times, che proprio gli ha chiesto che lezione trarre da tutto questo, ha detto: ci sono due insegnamenti. Il primo è che se vuoi fare un'analisi delle onde sismiche è meglio confrontarsi poi con un sismologo. Ecco, e il secondo è che non sono stati gli alieni.
Per questa volta.
Beh, Mautino, direi che abbiamo detto veramente tutto per questa puntata.
Vi ringraziamo per averci ascoltati fino a qui. Vi ricordiamo che queste e tutte le puntate di Ci vuole una scienza le trovate sulle principali piattaforme di streaming dei podcast e sull'app del Post, e potete condividerle, anzi dovete condividerle con le persone che vi stanno intorno.
Esatto, qualsiasi strumento è lecito per condividere Ci vuole una scienza. E vi ricordiamo anche che naturalmente se avete suggerimenti, curiosità oppure critiche potete scriverci a ciuoleunascienza@post.it. Vi ricordiamo che fra un paio di puntate ci occuperemo di capelli con una puntata speciale, visto che qua abbiamo l'esperta galattica di queste cose, e potete inviare sempre le vostre domande sempre a ciuoleunascienza@post.it.
Vi risponderemo in capodogliese.
Perfetto, a venerdì prossimo.
Ciao.